Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 aprile del 2026. Guardate che oggi ci sono molte cose interessanti e molte analisi interessanti che possiamo fare insieme riguardo ai giornali. Il primo ad arrivare è Antonio Santirocchi. Buongiorno a tutti e buongiorno a Bigeo. Bigeo. Allora, la cosa fondamentale è che oggi, lo leggo in questo momento sui siti internet, quindi in realtà voi non l'avete letto sui giornali, Teheran dice, noi, ve lo dico esattamente perché lo spiega il Corriere della Sera nel suo sito, in aggiornamento, Teheran, gli USA non possono negarci il diritto al nucleare. Io questa la cosa, la trovo una cosa fantastica, fantastica. Gli Stati Uniti non possono negare il diritto al nucleare e per questo ieri Hormuz è stato chiuso dagli iraniani. Allora, è stato chiuso nelle ultime settimane ed è il motivo esatto per cui, come abbiamo detto dal primo giorno, Trump sta facendo una guerra per noi. Voi potete essere più o meno d'accordo su questa guerra, ma la guerra la sta facendo anche per noi. Allora, dovete sapere che l'uranio arricchito al 60% viene arricchito non per le centrali nucleari, ma per costruire delle bombe nucleari. Questo è il punto sulla quale c'è unanimità. Non è il cattivo Trump, il folle Trump che dice questa cosa, la dicono tutti quelli che sanno anche l'ABC della costruzione di una bomba nucleare, non le istruzioni per farla, ma evidentemente la storia della nascita delle grandi bombe nucleari che, come voi ricordate bene, è fatta da esuli tedeschi ebrei nel deserto americano. Però il punto non è questo. Il punto che a me fa sorridere è che oggi, sulla prima pagina del Corriere della Sera vedo che gli iraniani vogliono avere il diritto al nucleare offensivo e con gli iraniani stanno quella sinistra globale, verde, italiana, rosso-verde, che è contro il nucleare persino per scopi civili. Cioè, voi capite la cosa, il paradosso? Cioè, noi ci troviamo oggi a contrastare anche la destra per la verità, ma una grande parte della sinistra contrasta quella che dovrebbe essere nel suo DNA, persino per l'utilizzo civile, il veleno più importante del mondo, cioè l'energia nucleare. Beh, devo dire la verità, che è straordinario questo paradosso. È un paradosso straordinario che mi porta a pensare che ci sia soltanto malafede in tutto ciò. E il racconto di Trump che sbaglia, comunica male, attacca il Papa, che non vedo per quale motivo lo debba attaccare perché il Papa fa il Papa. Però il punto sostanziale è che questa è una epica battaglia contro 450 chili di uranio arricchito. E siccome spesso c'è qualche coglione che persino qua nella zuppa di porro ci dice, ci racconta come le provette di, ve lo ricordate, Colin Powell, per cui c'erano le armi di distruzione di massa degli iracheni, che armi di distruzione di massa le hanno avute, ma non erano in quella provetta che mostrava Colin Powell, e cosa grave, già lo sapevano che non era in quella provetta. In questo caso sono gli stessi iraniani che dicono che vogliono usare il nucleare, sono gli stessi iraniani che vogliono e raccontano la potenziale distruzione di massa che stanno mettendo. Allora, per favore, cerchiamo di essere seri su questa vicenda. Allora, stanno facendo il gioco sporco e noi su questo gioco sporco possiamo far finta di stare con loro o stare con i persiani. Dal punto di vista anche pratico, mi sembra una follia stare con gli Ayatollah. Poi, certo, si può discutere e si deve fare quanto si vuole con Donald Trump. Poi c'è un'altra cosa che è apparentemente minore sui giornali italiani, ma ieri succede che, intanto, Gianfranco, ti ringrazio, siamo avviati verso una strana follia collettiva nella quale non si capisce più nulla. Ho visto la tua mail l'altro giorno, caro Gianfranco, io non dispongo di quella mail di cui mi hai chiesto. Risposta privata, in chat pubblica, insomma, abbiamo fatto un capricino, però Gianfranco, Franco, l'amico architetto Fini, sa bene di che cosa sto parlando. C'è un punto fondamentale che ieri hanno ammazzato un ufficiale francese. Beh, vedete, un decorato, uno che aveva salvato un suo compagno in Afghanistan, un uomo che in realtà, ciao, mitico Max Hubertini, in effetti questo è veramente paradossale. Grazie Max. E che cosa succede? Ammazzano questo soldato francese, ma non solo ammazzano lui, ne ammazzano, ne feriscono e sono in gravissime condizioni altri due soldati francesi e un terzo più lievemente ferito. Quindi un'imboscata di Hezbollah a dei caschi blu dell'ONU. Chiaro? Quello che succede ieri è che Hezbollah uccide una persona, ne manda in fin di vita altre due, E questi non hanno fatto altro che stare nella zona loro assegnata nel sud del Libano da una risoluzione dell'ONU del 1978. Vorrei che vi ricordaste che questa risoluzione dell'ONU del 1978 prevedeva da una parte l'uscita degli israeliani, che poi avvenne con una risoluzione che poi arrivò nel 2006, un'uscita degli israeliani da quella zona del sud del Libano, e dall'altra il disarmo degli Hezbollah. In questi anni Hezbollah si sono armati, in questi anni sotto gli occhi dell'UNIFIL hanno costruito i tunnel, hanno costruito i loro portamissili dai quali bombardano persino Cipro, e quindi l'UNIFIL è stata totalmente inutile nel tenere a bada Hezbollah. Gli israeliani nel frattempo se ne sono andati e ad oggi hanno compresso questa molla in maniera così nervosa, per cui oggi avete visto i bombardamenti che fanno esattamente in quella parte sud del Libano che la stessa risoluzione ONU diceva dovesse essere disarmata. Gli israeliani se ne sono andati via, gli Hezbollah si sono armati, gli israeliani hanno iniziato ad attaccare quando le cose si sono fatte dure, cioè oggi, e la colpa è degli israeliani. Beh, ragazzi, è una storia fantastica. Nel frattempo, gli Hezbollah, non contenti, ammazzano un soldato dell'UNIFIL. Allora, io può succedere, è successo anche dagli israeliani, di aver attaccato i soldati italiani, ed è stata una cosa gravissima e imperdonabile. Però il punto sostanziale che converrebbe ricordare qua è che gli Hezbollah, nonostante si fossero fatti a Beirut una passeggiata con il vecchio grande statista D'Alema, ve lo ricordate? Sono un'organizzazione terroristica, sono un'organizzazione che spara all'ONU e non riesco a capire per quale cazzo di motivo al mondo noi dobbiamo ancora tenere questi cristiani là in mezzo ai due fuochi, quello di Hezbollah e quello israeliano, dove questi due non possono fare se non la guerra e i nostri non possono fare un cazzo. Allora è solo questione di tempo perché una cosa grave avvenga anche per i soldati italiani. Bisogna mandarli via, non perché non si muore in guerra, ma perché non è la nostra guerra, non la stiamo combattendo, stiamo là come degli scemi in mezzo alle bombe israeliane e gli attacchi terroristici di Hezbollah. Voi mi dovete spiegare che cazzo di senso c'ha, tanto più che avessero disarmato gli Hezbollah. UNIFIL non ha disarmato nessuno, sono armati fino ai denti, non serve assolutamente a nulla stare là. E quella risoluzione dell'ONU del 1701 del 2006 è stata completamente disattesa a partire da Hezbollah. Non riesco a capire perché dobbiamo piangere i nostri morti se i nostri morti non combattono, ma stanno là solo a prendere schiaffi in faccia. E vi voglio raccontare poi quello che è successo ieri dal punto di vista politico. Ci sono varie cose. Beh, la cosa che è piuttosto oscurata da tutti quanti, perché la manifestazione non è dei contestatori di Askatasuna, che peraltro ho saputo che mi hanno querelato. Sono stato querelato da Askatasuna, però immagino che a Torino ci siano dei magistrati un po' più sensibili e conoscono metodi di Askatasuna e che sappiano come giudicare. Cioè, in questo caso non piena fiducia nella magistratura dal punto di vista retorico. Conosco alcuni magistrati di Torino che conoscono il fenomeno Askatasuna e che sanno perfettamente che le cose che abbiamo detto a Quarta Repubblica sono cose, diciamo, non diffamatorie. Comunque, i magistrati di Torino questa cosa la sanno bene e quindi confido veramente, non genericamente, nella magistratura, confido in quei magistrati che ci giudicheranno. Però questo non è il punto della giornata. Il punto della giornata è che ieri manifestazione di Salvini, con i leader della destra europea, Bardella, Wilders, Wijnders, o Wijnders, olandese, eccetera, manifestazione che leggo sul Corriere della Sera, leggo sul Corriere della Sera, presenze, abbondanti, ma non quante, ne dichiarano gli organizzatori, per tutti gli altri un flop, mentre quelle della sera leggo l'articolo presenze abbondanti ma non quante ne dichiarano gli organizzatori. Vedete, questa manifestazione voleva raccontare una vecchia cosa bossiana, e cioè lo slogan di padroni a casa nostra. E devo dire la verità che io condivido il concetto di essere padroni a casa nostra perché è un concetto liberale di proprietà privata, ma i padroni a casa nostra sono, e casa loro, e anche degli immigrati che si prendono la loro cazzo di cittadinanza italiana e che lavorano, parlano italiano, mandano i figli in scuola in italiana, contro i quali io non penso che ci sia nessuno dei manifestanti ieri che si sia potuto scagliare. Il marocchino, l'egiziano, il rumeno, il francese, l'americano che si è stabilito qua, ragazzi, e che vive qua e che paga le tasse qua, non è esattamente quello di cui sta parlando Salvini in quella piazza gremita, ma di persone che vengono qua con i barconi, che non hanno né arte né parte, che entrano illegalmente. Ci vuole molto a pensare che questa sia una cosa giusta? Beh, evidentemente sì, se ieri Forza Italia, un partito della coalizione di centrodestra, ha fatto una manifestazione con le seconde generazioni. Allora io Sono molto vicino al pensiero di Forza Italia perché era il pensiero di un liberale come Antonio Martino, tessera mi sembra numero uno, numero due di Forza Italia. Però Antonio Martino raccontava una cosa che raccontava anche Milton Friedman sull'immigrazione, che c'è una differenza tra l'immigrazione del 1900-1800 degli Stati Uniti e quella del 1970, ci raccontava Milton Friedman, ed è che una venivano per lavorare e diventare americana, l'altra invece per utilizzare lo stato sociale che loro non avevano nei loro paesi. E lo diceva Milton Friedman, e lo vorrei ricordare agli amici di Forza Italia, che avevano come loro fondatore un signore che si chiama Antonio Martino, e quindi non è da nazisti, da fascisti, da razzisti ragionare su che cosa è la nuova immigrazione. E poi soprattutto, lo dice oggi Maurizio Belpietro, ragazzi, ma siete scemi? Cioè, noi abbiamo ieri la russa che va al congresso di noi moderati e dice Lupi sarebbe il miglior sindaco di Milano e voglio un politico come sindaco di Milano. Dall'altra parte abbiamo Fratelli d'Italia che dello stesso partito di La Russa che nicchia, Forza Italia che è della stessa coalizione che vuole un tecnico, si è visto i tecnici che hanno trovato a Milano, che risultati che hanno avuto. Dice Belpietro, ma che siete scemi? Ma veramente volete fare con la sinistra che vi dividete non solo su Milano ma sulla politica? Perché se c'è una forza del centrodestra è che sono uniti, poi compongono al loro interno le diverse componenti, però ci tengo perché gli amici di Forza Italia, capiscono, gli piace il gergo di Salvini, ci sta perché Forza Italia è più un partito, diciamo, signorile, ecco, meno popolare. Però, cari amici, a parte il fatto che il Berlusconi era popolare assai, cari amici di Forza Italia, andatevi a leggere Antonio Martino sull'immigrazione, andatevi a leggere le sue posizioni, no, perché non vorrei sembrare, troppo irrispettoso verso quella grande organizzazione politica che sta cercando di darsi oggi una faccia e un respiro. Nel frattempo, vabbè, poi dopo ci sono le manifestazioni degli antagonisti che andavano lì, gli idranti, i poliziotti feriti, cioè i cattivi sarebbero i fascisti di Salvini e di Winders, mentre i buoni sono gli antagonisti a favore degli immigrati, quelli i buoni spaccano la faccia ai poliziotti, i cattivi stanno nelle loro piazze, dicono le loro cose e poi se ne vanno a casa. Voi mi dite se cioè, questo racconto può essere più falsato di come ve l'ho appena prospettato. Nel frattempo c'è questa storia di Scarpinato che è incredibile, il magistrato che sta nella commissione antimafia e che aveva istruito un testimone a dire le cose e le domande che lui voleva fargli. Una roba incredibile su cui giustamente continuano il Tempo e il giornale a insistere. C'è un'intervista al direttore generale, ex direttore generale, secondo me molto vicino a De Benedetti, ma potrei sbagliare, che si chiama per Luigi Celli, che devo dire francamente dice una cosa su Vespa terribile. L'ex direttore generale della RAI, intervistato oggi da Il Fatto Quotidiano, dice: si finge padrone, ma Vespa è un maggiordomo. E allora poi mi vado a leggere l'intervista incuriosito per capire se questo titolo era una forzatura del titolista del Fatto Quotidiano. No, è quello che veramente pensa l'ex direttore generale della RAI che dice che Vespa è un maggiordomo. E però io non, cerco di capire per quale motivo è un maggiordomo, cerco di capire la qualità delle trasmissioni, perché questa è la cosa fondamentale per definire un giornalista televisivo maggiordomo o padrone o quello che volete voi. E Celli dice, io sono stato direttore generale della RAI, già lo consideravo terribile, eccetera, eccetera. E mi dice, ma il mio vanto è di non aver mai visto una volta in vita mia porta a porta. E allora lì però, ragazzi, questa cosa non funziona. E non funziona perché, cioè, come fai a definire maggiordomo un giornalista se non ha mai visto mai il prodotto del suo lavoro? Ma come cazzo si fa ad avere questa arroganza nei confronti di Vespa e questo snobismo al tempo stesso? No, mi fa talmente schifo che non l'ho mai visto, beh, però lo considero un servo. Beh, ecco, questo è Celli è il perfetto lettore del Fatto Quotidiano, è il perfetto grillino, no? Il perfetto, è il prototipo. Gianni Galli 6664, grazie per la tua donazione, però francamente la trovo una roba terribile, cioè giudicare una persona non attraverso il prodotto e quello che fa, ma attraverso un'idea che ti sei fatto di pregiudizio mostruoso. E questo è stato direttore generale della RAI, pensa come avremmo campato. Beh, io devo dire che c'avevo Campo dall'Orto e della Tana, cioè due che messi insieme facevano il radical chic, una spremuta di e Verdelli, una spremuta di radical chic messi insieme più forte di questa non c'era. Il Tre notizie di economia. La prima, un allarme, diciamo, turismo dato ieri dalla Federalberghi perché dicono che ci potrebbero essere meno americani in Europa per la crisi, e questo è pesante perché voi dovete sapere che 8,1 milioni di turisti americani valevano 6,4 miliardi in un anno, 6,4 miliardi di introiti in un anno. La seconda cosa è che Piazza Affari, in realtà è la regina d'Europa perché nel 2026 darà quest'anno, darà rispetto al 2025 dividendi per 43 miliardi. Insomma, 43 miliardi di dividendi dati a tutti gli italiani che hanno investito in borsa vi dà il senso di come effettivamente l'investimento azionario ha reso molto bene nel 2025. Lasciate perdere l'aumento di valore delle azioni, ma anche se non sono aumentate di valore, hanno dato un dividendo, cioè un rendimento, che peraltro è stato il 5% superiore rispetto a quello del 2024. E poi c'è questa storia stupenda, oggi le parla Fausta Chiesa, ieri le parlava Il Fatto, e ormai sono formalizzate le uscite dell'amministratrice delegata di Terna, dalla sua azienda, la Terna, quella che Cattaneo, Donnarumma, mi sembra, come si chiama, Delfante avevano guidato, o Ferraris, tutti sono andati manager pubblici, sono passati per questa grande società elettrica che in realtà ha un grado di complessità molto relativo, ma la cosa incredibile, l'ho scritto sul foglio, qua, sul sito tante volte, insomma, 18, 15 milioni di stipendio in 3 anni. È ridicolo. Ma in realtà mi sono sbagliato perché la signora, oggi amministratrice, prendeva 3 all'anno, quindi 3 più 3, 6 più 3, 9, e adesso si sta litigando. Leggo oggi sul Corriere della Sera, è clamorosa. Ieri era sul foglio con Carmelo Caruso, il giorno prima sul Fatto Quotidiano. Ma insomma, ma questa signora vuole 7 milioni di liquidazione, 7 milioni di liquidazione, posto che i suoi predecessori, ad esempio Donnarumma, ad esempio Ferraris, rinunziarono a questa entità della liquidazione così, 7 milioni di liquidazione che io potrei anche comprendere se hai inventato l'atomo, ma 7 milioni di liquidazione perché ti hanno mandato via da Terna e vai in un'altra società pubblica che si chiama Eni, dove prenderai un altro stipendio enorme, cioè uno viene liquidato perché gli togli il lavoro, e tant'è che c'è una norma per la quale, siccome Terna ed Eni sono entrambe controllate dallo Stato, beh, tu non è che te puoi portare la liquidazione perché non te l'ho liquidato da un cazzo. Beh, è una storia pazzesca, ma che non dipende, secondo me, soltanto dall'amministratrice di Foggia, diciamo un po' così, della sua società, ma dipende dal fatto che ci dovrebbero essere delle regole. Cioè, non è possibile perché ci sono regole societarie che si sono fatte loro con gli aumenti delle liquidazioni, con gli stipendi, con il long term, eccetera. Ma ragazzi, ma stiamo parlando del momento in cui rompono i coglioni sugli oneri impropri, sulle bollette, e tu c'hai una che per 3 anni ha lavorato in quell'azienda, si è presa 13 milioni di stipendio. Io sono per i soldi. Se voi siete miliardari e girate con la Ferrari, sono felice. Però, insomma, devi aver costruito qualche cosa, non preso uno stipendio e una liquidazione per andare dallo stesso azionista. È come se a me domani mi licenziassero dal giornale e mi mandassero su un'altra. Mi dicessero vai dal giornale al Libero, al Tempo, non lo so, in un giornale del gruppo. E che mi chiedono, non mi daranno la liquidazione, cambio da una parte all'altra. No, forse me la danno. O forse mi licenziano proprio. Ecco, forse mi licenziano proprio, allora a quel punto mi devono dare la liquidazione. E a quel punto, cosa succede? Il Bellimbusto Conte è una nuova maschera comica italiana come Brighella e Pantaleone, ultimo arrivato. Beh, io direi che abbiamo finito, ci vediamo domani come sempre per la zuppa di porro e poi per la doppietta. Ciao.